Francamente, il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canaliere. Come di consueto, oggi è l'ultimo appuntamento dell'anno di Francamente, perché mercoledì prossimo è Santo Stefano, quindi il prossimo appuntamento con Francamente è a gennaio. Solitamente l'ultima puntata la dedico sempre ai tradizionali scambi di auguri. L'ho già fatto qui perché è stato ospite nei nostri studi il sindaco Antonello De Nuzzo, però oggi è l'occasione, proprio perché siamo alla vigilia di Natale e a Natale si fanno tante promesse, tanti buoni propositi, e tra questi c'è qualcosa che dovrebbe, almeno stando alle intenzioni, cambiare il volto, ridisegnare il volto di Francavilla Fontana. Parliamo del PUG. Che cos'è il PUG? Il piano urbanistico generale. E questo è il tema di questa puntata. Tra l'altro avremo qualche collegamento telefonico su un altro tema. Intanto saluto gli ospiti studio, l'assessore all'urbanistica Nicola Lonoce, buonasera a lei.
Buonasera.
Il presidente della commissione consigliare Fabio Montefiore, che tra poco raggiungerà i nostri studi, il capogruppo di Francavilla Popolare Luigi Galiano, buonasera. E il consigliere comunale Maurizio Bruno.
Buonasera.
Entrambi esponenti dell'opposizione. Quindi faremo il punto della situazione sul piano urbanistico generale con le osservazioni già al vaglio della commissione all'urbanistica presieduta proprio da Montefiore. Intanto, prima di entrare nel vivo dell'argomento, ci sono diverse iniziative e ce n'è una in particolare che accomuna un po' le due amministrazioni comunali. Bruno, prima di congedarsi anzitempo dal Palazzo Imperiali, dal municipio di Francavilla, inaugurò il Museo Archeologico. Con la nuova amministrazione comunale il Museo Archeologico riprende con sempre più vigore, e abbiamo in linea l'archeologo, il dottore Clavica, perché ci parlerà di due importanti iniziative, una sabato e l'altra domenica. Sabato scopriremo le abitudini alimentari dell'uomo attraverso proprio la conoscenza dei reperti archeologici, attraverso uno studio, un'indagine archeobotanica effettuata dall'Università del Salento, mentre domenica il Museo Archeologico propone una storia buona. Buonasera a lei.
Buonasera, buonasera direttore, e buonasera a tutti i presenti in studio e agli ascoltatori, naturalmente.
Sintetizziamo quello che accadrà, voglio dire, con questi due eventi, uno sabato e l'altro domenica.
Allora, questi eventi sono inseriti innanzitutto anche nel cartello degli eventi natalizi del comune di Francavilla Fontana, e sono degli eventi che noi abbiamo. Sono una serie di eventi fino a febbraio nel nostro programma Appientabula, che è inserito nel programma generale di In Puglia 365, una misura, diciamo, che ha stabilito la Regione Puglia per un po' destagionalizzare le presenze turistiche in Puglia. I nostri eventi, in particolare questi due, i prossimi, sono appunto sabato dalle 18 alle 19.30 al Castello Imperiali, dove la dottoressa Primavera, in un incontro libero, parlerà appunto del rapporto tra uomo e ambiente nel Salento antico. Attraverso, lei è una dottoressa del laboratorio di archeobotanica, e ci racconterà appunto questa storia di come è cambiato nel corso dei secoli il rapporto tra l'uomo e l'ambiente circostante. Successivamente, domenica, ci sarà una visita guidata gratuita al Museo Archeologico di Francavilla Fontana, al MAF, appunto dalle 18 alle 21, dove questa visita guidata sarà incentrata soprattutto sul rapporto tra l'uomo e il cibo. Quindi, sempre nel corso dei secoli, noi racconteremo come è cambiato sia il modo di cucinare, il modo di coltivare, le abitudini alimentari dell'uomo in tutto, nella storia, dal Paleolitico fino all'età moderna. Quindi, proprio seguendo le sale del museo.
Quindi l'invito ai francavillesi, e non solo, a chi ci ascolta in questo momento attraverso l'emittente radiofonica, di seguire questi due appuntamenti, perché ci sarà anche prevista sia sabato e domenica, se non sbaglio dottore, una degustazione, sì, di prodotti, certo, legati ovviamente al tema.
Al tema, sì, e legati soprattutto al territorio, quindi prodotti tipici che accompagnano questa misura della Regione Puglia, dove si unisce sempre cultura e gusto. Tutti i nostri eventi sono anche anche diciamo consultabili sulla nostra pagina Facebook Appia Intabula e naturalmente sul sito in Puglia 365, dove ci sarà tutto il programma fino a febbraio, dove si potranno seguire tutti gli eventi che si succedono. Il nostro naturalmente è incentrato, si chiama Appia Intabula non a caso perché è incentrato in 6 città. Arriviamo a Brindisi, Mesagne, tocchiamo Latiano, Torre, proprio perché sono le città che vengono toccate nell'ultimo tratto della via Appia, e quindi abbiamo dato questo nome che richiama anche appunto il piacere di stare a tavola.
Io la ringrazio, le auguro buon lavoro a lei e a tutti i collaboratori, coloro che insomma che aiutano a portare avanti il Museo Archeologico di Francavilla. Grazie dottore, e le auguro
grazie
anche buon Natale, e l'invito anche prossimamente a partecipare ad una delle puntate di Francamente per ragguagliarci sui risultati conseguiti fino ad oggi dal Museo Archeologico. Buonasera a lei. Allora Bruno, è soddisfatto perché è stato inaugurato il museo sotto la sua amministrazione pochi giorni prima insomma del suo congedo,
e il giorno prima della caduta.
sono
soddisfatto non tanto per l'amministrazione ma per la città. Era uno degli obiettivi che nei soli 3 anni e mezzo dell'amministrazione Bruno siamo riusciti a portare in compimento. Devo ringraziare soprattutto l'impegno del presidente Garganese, allora assessore alla pubblica istruzione, che su questo tema insomma ha dedicato la maggior parte del suo tempo, e naturalmente quando poi senti che comunque c'è qualcosa di esistente in vita nella nostra città, ti carica anche insomma delle cose fatte e di quello che ancora si può fare per la nostra città.
Una battuta, è una cosa che non possono cancellare, visto
forse sono delle poche cose che non possono, però sono tutto gli altro. Cioè, l'importante è che
c'è una nuova impostazione, un nuovo governo.
Però molti non sanno, sì, vogliono cancellare molte cose.
La storia non si può cancellare,
possono cancellare Maurizio Bruno, ma non possono cancellare anche molte persone che sono state in amministrazione con Maurizio Bruno, nella prima e nella seconda fase. Cioè, voglio dire, se errori ha commesso Maurizio Bruno, li ha commessi anche gente che attualmente sta governando la città.
Vabbè. Allora, assessore Lonoce, ovviamente il museo archeologico non è previsto nell'argomento della puntata di Francamente, però si inserisce in quelle che sono le attività, è un argomento leggero, però come diceva Bruno, la soddisfazione è che continua a macinare anche successi, consensi, il nostro museo di Francavilla, museo archeologico, tant'è che ci sono 2 iniziative e tante altre già programmate per il prossimo anno.
Certo, pur non essendo il mio assessorato di riferimento, ovviamente, così come alcuni degli altri argomenti ai quali indirettamente magari alludeva sia la sua domanda che la risposta del consigliere Bruno, in realtà il museo, così come la riapertura della biblioteca e via dicendo, sono comunque opere meritorie per la città.
Al di là del colore politico, del governo. Insomma.
Certamente, quindi in quanto opere meritorie meritano, per la città e non per l'amministrazione passata, presente o futura, meritano di essere ulteriormente implementate e migliorate, no? Perché nulla,
e su questo è d'accordo
nulla
anche
è perfetto,
Bruno, perché
è tutto è perfettibile. Non c'è assolutamente la volontà da parte dell'amministrazione attuale di cancellare tout court ciò che è stato realizzato dalla passata amministrazione, se non in relazione magari a degli argomenti che non trovano accordo con l'attuale amministrazione. Sicuramente sarebbe folle anche soltanto pensare di cancellare una biblioteca, un museo, eccetera. Altri progetti invece magari non incontravano il favore dell'amministrazione, nel senso che erano figli di un orientamento diverso su alcuni argomenti. Questa amministrazione ha invece orientamenti differenti su alcuni aspetti e quindi si muoverà diversamente. Non ne parlerei in termini di cancellazione, ma di avvicendamento.
Vabbè, la mia era una battuta. Allora, Luigi Galiano, capogruppo di Francavilla Popolare. Abbiamo parlato del museo.
Intanto faccio la premessa che Nicola era il meno politico di tutti, ma in realtà ho visto che ormai è partito e ha fatto dei passi da gigante. È il più diplomatico di tutti. Bravo.
Allora, perché è Natale.
Sì.
Abbiamo parlato di luminarie, no? Le luminarie non c'erano prima dell'Immacolata, dopo l'Immacolata, adesso anche visto montare proprio in queste ore le illuminazioni anche per quanto riguarda le porte cittadine, quindi Porta della Croce, Porta Cappuccini, è stata già illuminata. Sì. Abbiamo l'albero maestoso in Piazza Dante, abbiamo l'altro albero maestoso, già, ecco, questo della precedente amministrazione, e la Prefabbricati ha voluto nuovamente omaggiare la città con questo albero luminoso. Abbiamo la Torre dell'Orologio illuminata, fa un bel effetto. Il Castello Imperiale, al di là dei Baci Perugina, fa un bel effetto anche.
Abbiamo la battuta della parte.
Ho capito. Però ci sono anche gli eventi, c'è anche il cartellone italiano degli eventi natalizi, e vi invito anche a seguire, a partecipare. Ci sarà pure la cassetta di Babbo Natale. Il comitato ha previsto una serie di attività. Soddisfatto?
Allora, guardi, io in realtà l'ho anche...
Bruno ha detto che 2 anni fa parla nel passato, perché Bruno può sempre al passato parla. Cioè, 2 anni fa, in questi giorni...
2 anni fa stavamo noi, quindi è inevitabile parlare.
È normale fare il raffronto. Dice, in quei giorni era invasa dai turisti.
Sì, è vero. Intanto faccio una premessa: io, così come ho dichiarato anche in altre sedi, non mi sono mai appassionato alla guerra delle luminarie. La mia era più luminosa della tua o altro, assolutamente. Anche perché
che bello vedere le città illuminate.
La città è bella, la ditta che ha fatto illuminazione l'anno scorso, l'anno prima e l'anno prima ancora è la stessa che l'ha fatto oggi, quindi peraltro poi basta veramente sovrapporre, per chi ha le foto, le illuminazioni sono praticamente quasi le stesse, se non veramente piccoli accorgimenti, quindi se era bella prima è bella oggi, al di là della battuta sul Bacio Perugina o altro. L'albero, quello di Piazza Dante, è stato donato da un imprenditore, da Giuseppe Cavallo, quindi ben fatto sia, così come io ho sempre detto nella passata amministrazione, anche Maurizio, che questo rapporto con gli imprenditori virtuosi va coltivato, è evidente che...
Rotatorio docet.
E quindi ben vengano questi tipi di regali supporto, alla città, sì. Non all'amministrazione, quindi non c'è assolutamente alcun tipo di problema. Certo che invece, così come non mi sono permesso e non lo continuerò a fare, perché la vita non mi interessa, a me piace in pratica l'aria natalizia e che le cose funzionino per bene, poi per il resto è fuffa. Diversamente invece, insomma, mi interessa entrare nel merito delle questioni, diciamo, un po' più tecniche.
L'amministrazione comunale ha messo un bilancio,
insomma, sono stati stanziati 38.000 e qualcosa e spicci. Che al di là di come...
Adesso non è l'assessore della noce che deve rispondere a tutti questi interrogativi.
No, è un interrogativo che faccio io e lo faccio alla città, insomma. No, poi lo chiederemo in consiglio comunale, chiederemo. Insomma, qui siamo
stati dati... c'è l'epifania, tutte le feste portano via.
38.000 eccetera eccetera di euro in modo diretto ad un fantomatico comitato, un'associazione, non si capisce bene, insomma, in barba... allo Stato, da quello che vedo sugli atti, da quello che viene pubblicato proprio Pretorio, in barba, insomma, a delle norme abbastanza, diciamo così, precise, e che probabilmente questi tipi di operazioni non le vedono non le vedono bene, ecco, sono un po' forzate probabilmente. Ora verremo smentiti con atti e documenti, insomma, ben vengano ovviamente. Quindi c'è il cittadino che giustamente vede la luminaria. Ed è quello che è. Noi siamo stati votati non per dire se l'arco della croce è stato illuminato o meno, ma siamo stati votati probabilmente per, e ci è stato dato il ruolo di opposizione, perché dobbiamo essere delle vigili sentinelle, segnalare eventuali anomalie, chiarirle e contestarle in caso contrario.
Allora, la volta scorsa il presidente del comitato feste, perché poi c'è una delibera ad hoc, Piero Balsamo, ha dichiarato che gli eventi sono stati programmati, quindi sta lavorando, e tra l'altro preannuncio che ha detto che stilerà anche quello che è il bilancio della festa patronale. Io chiudo, non so se l'assessore Lonoce vuole soltanto dire che siamo in chiusura.
Essendo da solo, siccome mi avete messo in mezzo, è giusto che risponda io dopo. Cioè, soltanto con due punti, diciamo. Intanto il comitato non è fantomatico, cioè il comitato esiste, è un organo che si è insediato e che sta lavorando.
C'è tanto di delibera, c'è un'attività.
E inoltre non c'è nessuna elusione di qualsivoglia norma, tant'è vero che chiunque poi insomma vorrà accedere agli atti,
vorrà approfondire
la questione anche dal punto di vista delle dinamiche dei pagamenti e via dicendo, sarà tutto fatto in trasparenza ovviamente dal comitato, così come sarà depositato il bilancio.
Ma già non preannunciato il presidente del comitato della festa patronale. Bruno, siamo in chiusura, la prima parte.
Due secondi su questa vicenda qui.
Non sui turisti,
Non sui turisti, no. Però voglio dire, la cosa che fa riflettere è che rispetto agli altri anni, non solo quando c'era Bruno, Maria, c'è stato un aumento vertiginoso, insomma, perché si sono presi dei soldi di un prelievo forzato per naturalmente attingere per le feste natalizie. Se pensiamo che rispetto agli altri anni non è cambiato nulla, anzi quest'anno rispetto agli altri anni gli imprenditori hanno donato albero di Natale, luminarie, l'albero vicino alla chiesa matrice, Emanuele Senativa ha dato l'albero vicino al castello, tutte queste cose donate. Alla fine come mai c'è stato questo aumento così spaventoso? Perché è così, c'è stato fatto un aumento spaventoso. Se partiamo anche dal presupposto che quasi tutte le iniziative sono organizzate dalle parrocchie e dalle associazioni. Ecco perché quello che ci interessa è che non solo le iniziative abbiano un risultato, ma soprattutto che quanta più gente forestiera viene a Francavilla, perché il problema è quello, far girare l'economia. Perché se la persona da fuori viene a Francavilla per vedere l'illuminazione del castello,
è un fatto positivo per l'economia della città.
Ma non ha senso, bisogna creare eventi. Forse questo che manca, no? Il fatto di iniziative di un certo livello che possa naturalmente far spostare la gente da fuori a Francavilla.
L'impegno è che sicuramente nelle prossime edizioni
io l'unica cosa che
dovevano pur partire è l'amministrazione.
Io a questo
comunale,
punto, visto che l'assessore è l'onore, a questo attendiamo al presidente Balsamo, che è contemporaneamente insieme presente quella della festa patronale e quella delle feste,
sicuramente,
perché festa patronale da settembre, quelle di Natale
rappresenta
a Pasqua.
No, sicuramente allora, sarà fatto. Linea regia d'accordo per alcuni consigli pubblicitari.
Francamente, il punto sul territorio.
Allora, archiviato il Natale, parliamo del PUG, il piano urbanistico generale. Ed è qui con noi, forse ospite per la prima volta, il presidente della commissione che si sta occupando delle osservazioni al PUG pervenute all'interno della commissione. C'è già stata, diciamo, una prima seduta, se non sbaglio, due sedute, e il presidente ha espresso soddisfazione anche per l'inizio dei lavori e augurando anche un proficuo lavoro a tutti i componenti. Io devo fare qualche passo indietro, perché a maggio, nell'aprile scorso, quando era addirittura d'arrivo dopo 15 anni dell'approvazione del documento programmatico preliminare, all'epoca l'assessore regionale Pisicchio dichiarò che il PUG è uno strumento fondamentale e non può essere diversamente per lo sviluppo proprio armonico della città. Il dirigente regionale La Sorella, a quale appunto spettava il compito, l'esame istruttorio di tutta la pratica, di tutto l'iter, disse che nel PUG di Francavilla ci sono punti di eccellenza che rientrano nella più ampia discussione che interessa il tavolo regionale e che quindi punta alla qualità ma anche al benessere, perché al centro di questa nuova impostazione deve esserci l'uomo e il territorio che lo circonda. Fabio Montefiore, a te la parola e il microfono, perché è approdato all'interno appunto della tua commissione consiliare tutto quello che riguarda il PUG, le osservazioni e poi la ratifica. A conclusione del lavoro che farà la commissione giungerà poi in consiglio comunale per la definitiva approvazione. Prego.
Sì, buonasera a tutti, grazie direttore per l'invito. Effettivamente è la prima volta che vengo nei panni di amministratore. Come già ho avuto modo di dire nei giorni scorsi, ho provato molta soddisfazione a vedere il grado di interesse e il grado di partecipazione che stanno avendo i consiglieri componenti della commissione, sia di maggioranza che di opposizione. Oggi ho avuto ulteriore conferma quando, su un punto abbastanza delicato, i consiglieri di maggioranza e di opposizione hanno trovato un accordo univoco per poter svolgere al meglio quel punto particolare delle osservazioni al PUG. Come era stato detto già nel maggio, nell'aprile del 2018, effettivamente il PUG a Francavilla è fondamentale. Un po' per lo sviluppo della città, ma anche proprio del Brindisino, possiamo dire anche del Tarantino, essendo centro nevralgico del territorio nostro.
Tra Brindisi
sì,
e Taranto.
È perfettamente al centro, è inutile nascondercelo. Quindi anche da questo si potrà capire come si vuole sviluppare Francavilla da qui ai prossimi 40-50 anni. E niente, quindi ripeto, la volontà dei consiglieri è quella di portare a termine quanto prima possibile tutti i lavori sul PUG, perché effettivamente una volta adottato si può solamente ragionare su come renderlo migliore possibile. E quindi
diciamo che il lavoro in commissione avanti. È già iniziato, sì. Andrà avanti per quanto tempo, diciamo, prevedi questo lavoro in commissione?
Allora, sono arrivate abbastanza osservazioni, tra le 35 e le 40 osservazioni, che vanno discusse una ad una e ognuna ha delle caratteristiche ben particolari. Quindi le riunioni della commissione cercheremo di farle settimanalmente, ne stiamo organizzando anche una possibilmente.
Posso ipotizzare una data? Non parlo dello stadio, del palazzo.
No, per favore.
Ecco, per il PUC, nella prossima primavera potrà approdare questo strumento in consiglio comunale?
Secondo me sì, cioè se i lavori della commissione vanno avanti così e i consiglieri di maggioranza e opposizione si trovano in accordo come è stato fatto sino ad ora, secondo me sì.
Allora, Maurizio Bruno, sì. Perché è d'obbligo passare il microfono, perché sotto la sua amministrazione poi il commissario Guido Aprea ha licenziato un po' tra qualche perplessità di qualche forza politica e anche di qualche candidato sindaco allora. E alla vigilia, perché a fine maggio, 10 giorni dal voto, il commissario straordinario Guido Aprea licenziò, quindi adottò, diciamo, ci fu l'adozione del PUG con le osservazioni che scattarono poi i giorni previsti, e in quella circostanza Bruno, anzi la coalizione che sosteneva il candidato sindaco all'epoca Bruno, parliamo di qualche mese fa, dice: evidenziamo come le modifiche richieste siano le stesse che la maggioranza della passata amministrazione Bruno aveva proposto di effettuare previo confronto e dibattito in consiglio comunale. Le richieste di correttive e modifiche avanzate, perché c'erano state diverse riunioni anche con gli ordini professionali, gli ordini tecnici, sono state recepite dal commissario, e quindi la coalizione che sosteneva Bruno in una nota dice: ridarà questo PUG fiato alle legittime aspettative sia dei tecnici ma sia dei cittadini, potendo contare su regole e norme certe. Bruno.
Sì, noi dobbiamo ringraziare, insomma, il commissario, perché ha avuto anche il coraggio in un momento particolare, perché
beh, possiamo dire, c'era qualche candidato sindaco, c'era, che sì, non voleva, anche lo stesso voleva. Antonello De Nuzzo, oggi sì, sindaco, sì, di Francavilla, la coalizione Città Futura, Idea.
È stato importante perché noi adesso ci troviamo in una fase già avanzata. E concordo con le cose che diceva con il Presidente, perché noi in primavera possiamo approvare definitivamente lo strumento urbanistico. Se invece non ci fosse stata quella scelta del commissario, molto probabilmente ancora i tempi si sarebbero allungati. Perché poi, insomma, dietro c'era un lavoro di anni sul PUG, che un lavoro fatto anche prima ancora che arrivasse il sindaco Bruno, sì, che ricordate benissimo che non a caso la mia scelta fu quella di dare l'incarico di assessore all'ex assessore Lopalco del centrodestra.
Cioè, il documento preliminare fu approvato nell'aprile del 2005, quindi parliamo dell'amministrazione della Corte Giunta di
centrodestra. È chiaro, però, per esempio, ripeto, poi si è lavorato su questo, non a caso proprio oggi si è cominciato un po' a entrare nel merito delle varie osservazioni. Ecco, anche le osservazioni avanzate, perché io mi soffermerei soprattutto in quelli che hanno comunque una valenza strettamente più importante per l'intera città, cioè quelle che sono state avanzate dai tecnici o quelle dal Consorzio delle Imprese Riunite, perché tutte le altre osservazioni sono soprattutto osservazioni, no, di privati, che ognuno ha dei propri interessi. Allora io mi concentrerei molto su queste osservazioni presentate dai tecnici e dal Consorzio delle Imprese Riunite, perché molto probabilmente là ci può essere poi, diciamo, il punto di snodo per poi approvare, e soprattutto io spero che all'interno del Consiglio Comunale, al di là dei colori o di maggioranza o opposizione, si possa arrivare tutti insieme ad approvare il PUG. Questo sarebbe l'obiettivo primario.
È un bel risultato.
Sarebbe bene. Mentre invece sulle altre osservazioni, ripeto, che l'abbiamo poi sperimentato proprio oggi, un'osservazione di un privato, ecco, lì bisogna stare molto più attenti. eventi, e lì confidiamo molto, ecco, anche nell'aiuto anche dei tecnici e, ecco, delle forze politiche. Perché dico questo? Perché noi che facciamo parte anche della commissione non è che abbiamo quelle capacità, no? Abbiamo conoscenze tecniche che non ha, devo dire,
qualcuno
devo prendere,
che deve supportare, è ma giusto che sia.
Avevo anche chiesto e devo dire che mi aveva dato anche la sua disponibilità all'assessore di poter, soprattutto in determinati punti e determinate osservazioni, far
di capire meglio, di approfondire,
di far partecipare anche tecnici non di parte, ma che comunque sono espressione di una parte delle nostre parti politiche, perché sicuramente su alcuni aspetti possono dare anche dei consigli a noi. Però ripeto, oggi si è incominciato, io penso che se si lavora in questo modo, soprattutto quando ci sono gli interessi della città, qui non c'è né maggioranza né opposizione che tenga, bisogna solamente risolvere
interessi diffusi
e interessi di sud. Su questo io penso che ci sia, ecco, la volontà dell'intero Consiglio Comunale, anche la disponibilità dell'assessore a lavorare sinergicamente, perché ripeto, quando c'è questa volontà e quando c'è la voglia, insomma, anche dell'amministratore di dare la possibilità anche alle opposizioni di entrare nel merito e di confrontarsi, io penso che non facciamo altro che l'interesse della comunità, perché al di là di tutto anche noi che siamo opposizione siamo stati anche eletti, cioè anche i cittadini ci hanno dato il consenso. Non dico, come dice Luigi, nel primo turno abbiamo preso 3.000 voti in più. Non è quello il problema. Il problema è che comunque noi rappresentiamo la comunità dei cittadini. Allora, vogliamo essere partiti.
Assessore Lanoce, vogliamo spiegare tecnicamente le osservazioni, che cosa sono, per chi ci ascolta da casa, le capisce bene, non tutti possono masticare bene l'argomento.
Sì, io prima di rispondere alla sua domanda, però, mi sia consentito...
Non sul Natale?
No, difendere e rivendicare, diciamo così, la correttezza del percorso in fase di campagna elettorale, nel senso che è vera la circostanza che noi eravamo scettici circa la opportunità, non parliamo neanche del mezzo,
sì,
circa la opportunità che alla vigilia, perché non stiamo parlando di anche di 2 mesi prima, 3 mesi prima, 6 mesi prima,
10 giorni.
Di 10 giorni prima delle elezioni, che il commissario straordinario procedesse.
Anche che aveva incontrato pure i candidati sindaci.
All'adozione del piano urbanistico generale, proprio per evitare successivamente problemi e incomprensioni. Siccome noi, diciamo, avevamo, no, le possibilità degli altri di essere poi vincitori dopo la campagna elettorale, che fossimo stati noi o che fosse stata qualunque altra forza politica a governare la città, ci sembrava giusto che fosse quella forza politica poi a portare in Consiglio Comunale il piano urbanistico generale. Così non è stato. Ovviamente non sfugga la circostanza che noi avremmo potuto anche prendere una decisione diversa e dire: non è il nostro, revochiamo la delibera di approvazione e ripartiamo. Sarebbe stato però irresponsabile da parte nostra, perché sono stati spesi fondi pubblici, è stato speso un sacco di tempo.
E il senso di responsabilità che richiamava Montefiore richiamava anche.
Quindi con responsabilità abbiamo deciso di tenere l'impianto del piano urbanistico generale e di vedere all'esito del lavoro sulle osservazioni, no, che tipo di impianto modificato sarebbe venuto fuori.
Assessore, la domanda è sulle cosa sono le osservazioni in parole povere. Cioè, sì, è stato presentato un piano e io...
È stato adottato un piano urbanistico da parte, diciamo, del commissario straordinario, ma poteva essere il Consiglio Comunale. Da quel momento si apre un termine, diciamo così, dal momento della pubblicazione si apre un termine di 60 giorni
dove tutti possono consultare,
nel corso
vedere,
del quale chiunque può presentare osservazioni, ossia proposte di modifica, rilevare degli errori nel coordinamento tra le norme tecniche di attuazione, la parte normativa del piano urbanistico e via dicendo. Queste formano poi oggetto di discussione nella commissione urbanistica, che rilascia un parere che non è vincolante per il Consiglio Comunale. Quindi ogni osservazione esce dalla commissione con un parere negativo o positivo, che servirà poi per istruire il Consiglio Comunale nella discussione complessiva sulle osservazioni, perché comunque il Consiglio Comunale andrà a discutere ogni singola osservazione.
Linea di regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, il punto sul territorio, parliamo sempre del PUG, microfono a Galiano, perché si è toccato, dice Bruno, ci sono alcune questioni importanti tra le osservazioni, soprattutto quelle del Consorzio Imprese Riunite, comunque le osservazioni, e già prima dell'adozione da parte del commissario molto prima, mesi prima, proprio Galiano diceva ci sono alcune tematiche che riguardano la nostra città e faceva alcune riferimento alle zone economiche speciali, tra parentesi centro di carico intermodale, ma non ne parliamo perché lì bisogna fare un paio di puntate.
Non ne usciamo più.
Ormai abbiamo restituito i soldi, sì. Abbiamo restituito i soldi alla Regione Puglia, amen, continuiamo a vigilare, pagare lì alla vigilanza.
Perché sì, è un debito che sembra non riusciamo a toglierci.
Non riusciamo a toglierci. E lì parlava anche della zona PIP, oltre all'acquisizione al patrimonio comunale dell'ente Fiera di Francavilla. E lì c'era stato all'epoca, richiamo l'attenzione di Bruno, questi erano i tre punti che in quella nota molto breve, sì. cioè zone economiche speciali, le ZES, tanto per intenderci. L'acquisizione al patrimonio comunale dell'ente Fiera, e quindi era un invito a deporre le armi in quel momento, in quel periodo, un periodo abbastanza turbolento. E Bruno diceva:
consentimi la battuta. Sì. Io durante l'intera amministrazione di Maurizio, insieme, non ricordo momenti tranquilli. C'è sempre stata una turbolenza.
E questa è infatti.
Non abbiamo mai conosciuto
mai
la tranquillità.
Tranquillità. E allora Bruno in quel momento insisteva sul fatto di localizzare l'ITIS all'interno dell'ente Fiera. Comunque, al di là di questi punti che ho toccato, il Pugo fai parte della commissione, ecco, certo. Come lo vedi, come lo stai valutando?
Il Pug, al di là di tutto, sappiamo che è lo strumento attraverso il quale si possono riparare a tanti danni fatti, dobbiamo dire, dalla politica nell'arco di tanti anni. Ecco perché è la fondamentale importanza del piano regolatore. Puoi sistemare, nel senso, puoi sistemare tante problematiche della zona industriale, puoi sistemare tanti scempi che sono stati fatti.
Io mi ricordo i consigli comunali di molti anni, parlo di 20 anni fa, 20-25 anni fa, si parlava di Contrada Mozzone, Rosea, cioè tutta quella zona.
Sì, il piano regolatore, diciamo,
dopo
che
il passaggio a livello di via Carosino, cioè tutte quelle zone che poi
il piano regolatore serve appunto per sistemare tante di queste situazioni, diciamo, che oggi incancrenite per il trascorrere degli anni, e soprattutto senza che ci sia mai stata, parliamo dello strumento urbanistico attualmente in attualmente prima del PUG e quello del 70, sì, degli anni 70,
anni
insomma,
77, no? 78.
Quindi ci rendiamo conto pure che l'ufficio tecnico e dirigenti si trovavano davanti a delle norme da interpretare, oggettivamente anacronistiche, quindi bisognava inventarsi tanta roba per cercare, insomma, anche di evadere positivamente le richieste dei privati. Quindi il piano regolatore è fondamentale per tutte queste situazioni. Ovviamente sbloccare tante di queste autorizzazioni vuol dire rimettere in moto l'economia, e ci rendiamo subito conto che mai come in questo periodo è fondamentale ancora di più l'adozione il prima possibile, toglierci davanti questo piano regolatore. Questo piano regolatore, a cui io lo dicevo, lo dico e lo dirò, non sono mai stato particolarmente affazionato. Non sono mai stato particolarmente affazionato per due motivi fondamentalmente. Uno, perché non lo dico io che faccio l'avvocato e non sono assolutamente un tecnico, ma ad ascoltare i tecnici, quelli bravi, dicono che sia un PUG estremamente teorico, parla di veramente di città.
Mi fa venire in mente l'espressione di senatore Luigi Vitali, che diceva in un consiglio comunale passato, dice, è scritto, elaborato dall'architetto Roberta Lopalco, sì, che la saluto, oggi assessore al comune di Brindisi, è un bel libro, probabilmente può essere pure premiato,
poesia.
A Venezia, però l'edilizia è ferma.
Assolutamente. Quindi questo piano regolatore, per queste motivazioni qua, non mi ha mai appassionato. Fortunatamente già il commissario, ma anche, insomma, l'attuale amministrazione si sta ponendo, insomma, con uno spirito abbastanza, devo dire, collaborativo, per venire incontro soprattutto a chi, non al politico, ma ai tecnici, quindi a chi conosce molto meglio di noi determinati meccanismi. Infatti il commissario, con quell'atto coraggioso che ha fatto dell'adozione del PUG, non l'ha adottato quello nostro, che obiettivamente, nostro dico della passata, sì, amministrazione, sì, che obiettivamente necessitava di alcuni interventi, lo ha adottato con le osservazioni dei tecnici. Adesso sono arrivate le altre osservazioni che, da quello che stiamo vedendo in commissione, molte di queste sono effettivamente da accogliere. Ci sono poi alcune tutta un'altra serie di osservazioni che sono obiettivamente portatori di interessi privati, che
invece del libro dei sogni sono il libro degli incubi.
Dal libro dei sogni, giustamente dice Nicola, si passa al libro degli incubi. Quindi sono una serie di osservazioni molto delicate che sicuramente l'amministrazione saprà affrontare con le pinze. Oggi ne è arrivata una obiettivamente imbarazzante, non è inutile insomma entrare nel merito, ma che creava imbarazzi a tutti, e intanto per cominciare all'assessore, che ci ha fatto capire che non era insomma proprio entusiasta di questa osservazione, e chissà quante altre ce ne saranno man mano che andremo a
quindi
vedere.
Quindi ritieni che nella prossima primavera potrebbe approdare in
Consiglio
Comunale?
Sì, se il calendario è questo e non vedo motivo onestamente ostativo perché non si possa andare a procedere in questa direzione, insomma non penso ci saranno problemi perché si vada. Io oggi ho sollevato un altro problema, la verità l'avevo sollevato da tempo, oggi però ho cercato di far mettere un paletto, un punto fermo, qual è, sempre in relazione al PUG, quello delle incompatibilità, che non è di secondaria importanza, è una pregiudiziale, è propedeutico a qualsiasi tipo
per far
di
capire chi c'è scusa, l'incompatibilità dei componenti della commissione o dell'intero consiglio comunale?
C'è il testo unico che dice
laddove
che
ci sono situazioni
di interesse diretto o indiretto sino al quarto grado
parenti
o affini entro il quarto grado, il consigliere comunale deve astenersi. Allora, siccome soprattutto in relazione ad alcuni tipi di osservazioni, l'osservazione 1 per esempio stamattina faceva riferimento alle zone rurali, per essere ancora più espliciti, le campagne. Allora, sappiamo che se io non sono proprietario di una campagna, sicuramente entro il quarto grado io sfido chiunque a non avere un cugino, un nonno, uno zio, un nipote, un fratello, una sorella che non hanno una campagna. Una campagna vuol dire la villa, cioè, la mega villa, piccola campagna entro Francavilla. Quindi ci rendiamo conto della importanza della verifica se essere compatibile o incompatibile. E soprattutto, ho chiesto appunto il parere di legittimità, il segretario Lessi è stato particolarmente garbato nel venire subito in commissione, ci ha dato delucidazioni in merito e ci ha effettivamente spiegato che, al di là del fatto che è il prima possibile, ho detto anche al presidente oggi, perché dobbiamo stare tranquilli e sereni tutti quando diciamo la nostra, perché non vorrei che domani mattina arriva un pinco pallino e mi dice: guarda caro Luigi, tu non potevi proprio starci in quella commissione. Ecco, sono tutti magari poi dei elementi, dei vizi che andrebbero a inficiare una parte o l'intero PUG, quindi vuol dire che stiamo lavorando a vuoto. Dobbiamo quindi firmare il prima possibile queste dichiarazioni di compatibilità o incompatibilità, fermo restando che il segretario ci ha chiarito che anche laddove ci fosse un'incompatibilità diretta in relazione ad alcuni argomenti, in commissione viene data la possibilità a chiunque di esprimere il proprio parere, di partecipare a discussione, di lanciare delle idee, anche delle critiche. L'incompatibilità, diciamo,
e nel consiglio comunale
sta soprattutto in consiglio comunale in sede di voto.
Allora, Fabio Montefiore, ridò il microfono dopo, per spiegare a chi ci ascolta da casa, dopo tutto questo lavoro, questo percorso che durerà qualche mese e poi l'approdo finale in consiglio comunale con l'adozione definitiva, cosa accadrà poi realmente? Verrà di nuovo tutto spedito in regione?
Sì, perché poi tutto ciò che viene fatto in consiglio deve passare al vaglio della regione, però credo che essendo già passato sotto gli occhi della sovrintendenza, avendo già avuto vari passaggi, quello del consiglio comunale è l'ultimo definitivo al quale poi la regione dovrà semplicemente dare l'ok e poi si potrà partire.
Allora Bruno, parlavamo, c'è ancora questa idea dell'ente fiera, dell'ITIS? L'ITIS là non può stare più.
Sì, io proprio parlavo adesso.
È una scuola, un istituto sempre in evoluzione, in crescita, le iscrizioni aumentano sempre di anno in anno.
Ho saputo io, c'è anche una nota che è partita.
Adesso non so la provincia come sta facendo.
Una nota della provincia che a maggio, insomma dice alcune cose abbastanza importanti, tra cui insomma di liberare gli ultimi due piani superiori della scuola. Io penso che quella sia per noi, come insomma, era una ipotesi, no? Quella naturalmente di andare a individuare quell'area, tenuto conto che c'era già un rapporto sia con la provincia ormai sia con la Camera di Commercio, ma ne avevamo parlato anche con Emiliano e con la Capone per quanto riguarda l'ente fiera. e lì naturalmente si può naturalmente incominciare, si aveva quell'idea. Adesso non so quale sarà l'intendimento, ecco, dell'amministrazione comunale. Io penso che c'è questo rischio paventato con noi di perdere la scuola, perché già allora, ripeto, quando io ero
c'è qualche comune pronto ad ospitare
quando
l'ITIS.
Ero presidente c'erano già molti comuni, Oria, Cisternino, Oria, Carovigno, che avevano fatto già richiesta mettendo a disposizione l'area, ed è chiaro che lì poi, voglio dire, un presidente della provincia non può non tenerne conto, nel senso che se la situazione precipita ancora di più, perché purtroppo la struttura è quella che è,
già anche, c'era stata una prima diffida per quanto riguarda i balconi,
il balcone, ripeto, adesso
allora, presidente,
sembra che c'è questa nota, bravissimo, c'è questa nota, insomma, dove naturalmente si invita, insomma, i piani più superiori, il quarto e quinto, mi sa, insomma, a liberarli. È una cosa che naturalmente io spero che l'amministrazione su questa vicenda dell'ITIS abbia un'idea, perché ripeto, la mia preoccupazione è quella soprattutto di mettere in sicurezza i nostri ragazzi e i docenti, e poi naturalmente di non perdere la scuola, e sarebbe un dramma per tutto quello che c'è dietro, per tutto quello che si è creato poi, perché dobbiamo dire che l'ITIS rappresenta in provincia di Brindisi non solo una delle scuole all'avanguardia. È un tema, ecco, questi sono poi i temi, no, che devono caratterizzare, mo, ecco, non sono le luci natalizie, cioè, questi sono i temi che un'amministrazione deve incominciare a dare risposte. Abbiamo capito primo, secondo, terzo, quarto, siamo al sesto mese, io spero che nel più breve tempo possibile su questa questione, come su altre questioni importanti, ecco, possiamo ascoltare, ecco, la voce del sindaco. Io questo è l'intendimento da parte, ecco, nostra, dell'opposizione, quella naturalmente di confrontarci, poi al limite si può arrivare anche allo scontro, ma su, ecco, su tematiche che hanno, cioè non mi voglio scontrare sulla questione delle luci di Natale, non è quello il problema è questo, nel senso che dopo sei mesi l'amministrazione ha un'idea di dove andare a ubicare l'istituto tecnico industriale, altrimenti se non ci sono le condizioni, allora acceleriamo perché la scuola, ecco, vada in un altro comune, perché poi chi paga il prezzo più alto sono i nostri ragazzi.
Benissimo. Assessore Lonoce, come si fa con la politica, bene supremo in tutelare l'interesse pubblico, ma come si fanno a conciliare tante ragioni, a parte le osservazioni, ma quando si parla di uno strumento urbanistico, un po' come il piano del traffico, cioè bisogna accontentare le esigenze, un po' come la chiusura di via Roma, tanto per intenderci, che ad alcuni è piaciuto, ad altri no. È come i parcheggi a pagamento, quando erano stati, non c'era parcheggio a pagamento, volevano parcheggio a pagamento. Certo, ognuno dice la sua, però come si fa? La politica, il compito della politica in questi casi?
Allora, il compito della politica, lei mi insegna, perché ha tanti anni di osservazione della politica, sicuramente molti di più di quanti io ne abbia fatti come militante, che non ho ancora raggiunto l'anno.
Un po' dal microfono, ecco.
Certamente il... contemperare le varie esigenze in relazione ad uno strumento importante di pianificazione, qual è il piano urbanistico generale, non è facile. Bisogna scegliere un faro, no? Allora, bisogna decidere in quale direzione bisogna andare. Allora, se si va nella direzione della soddisfazione di interessi privati, è una direzione. E non è quella che questa amministrazione vuole prendere, non è quella direzione. Quindi l'importante è avere una linea che sia una linea guida. La linea guida è quella di fare, di realizzare il miglior strumento di pianificazione urbanistica, il miglior strumento in relazione alle esigenze della città, dei cittadini ed anche delle attività produttive, perché non dimentichiamo che Francavilla è stato da sempre il centro nevralgico del commercio, degli scambi, dell'area ionico-salentina.
Poi abbiamo una bella realtà, la zona industriale, artigianale.
Esattamente, e questo deve ricominciare ad essere. Infatti anche in relazione alla zona PIP e alla zona ASI sono in predisposizione interventi importanti per renderle più,
ecco,
fruibili.
Proprio per parlare della zona PIP, la prego di parlare più al microfono, ecco, al centro. La zona PIP diventerà area industriale di primo livello.
Sì.
Questo perché appunto è una direttrice, diciamo, di sviluppo, perché all'interno delle APEA, aree produttive, paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate, si possono poi intercettare ulteriori risorse economiche.
Esattamente, diciamo che allora, nel resto del paese si chiamano APEA con una sola P.
Qui
in Puglia è stato aggiunto il paesaggisticamente, quindi è diventato APEA, però diciamo sostanzialmente è la stessa cosa, si tratta di realizzare aree di primo livello, questo perché gradatamente nella logica dello sviluppo sostenibile i finanziamenti saranno convogliati sempre più verso questo tipo di aree e sempre meno verso le tradizionali zone PIP. Passando attraverso le zone ASI. Da questo punto di vista, diciamo che si vuole anche
di recuperare la seconda zona industriale.
Da questo punto di vista, sì, infatti, questo stavo per dire, non c'è una...
Apro e chiudo una parentesi, all'epoca, assessore, è proprio quell'opposizione che per tanti anni ha fatto opposizione, per PD, poi ha cambiato tante sigle, cioè, il centro-sinistra era sempre contrario, giustamente, cioè attrezziamoci per la prima zona, quella industriale di Via Grottaglie, e invece poi fu creata la seconda zona industriale su Via San Vito, che è rimasta lettera morta per i vincoli, diciamo,
ricordo questa questione dall'esterno, diciamo, averla osservata dall'esterno. È chiaro che però quell'area ce l'abbiamo, c'è gente che, che ha acquistato le aree, che ci ha fatto degli iniziali investimenti, ha delle aspettative. La soluzione potrebbe essere quella della specificità, cioè nell'attuale zona PIP su Via Grottaglie si crea una certa specificità imprenditoriale sia dal punto di vista dimensionale che dal punto di vista delle tipologie di attività. Su Via San Vito se ne può invece creare un'altra.
Benissimo, assessore, qua ci sfumano dalla regia, due secondi per Galiano e Bruno, perché l'opposizione vuole cambiare passo. Qualche giorno fa la notizia, c'è stato un incontro, una riunione, e ovviamente l'opposizione l'idea di lanciare questa cabina di regia. Finalmente l'appello di Galiano è stato fatto nell'estate, quando tutti stavamo a mare, qualcuno diceva è ancora presto, non facciamo questa cabina di regia, poi c'è stato questo incontro, questa chiacchierata.
Sì, diciamo meglio tardi che mai, probabilmente quando l'ho lanciato io forse era troppo era prematuro, perché ancora non erano sapiti.
Non partecipa però il Movimento 5 Stelle.
Il Movimento 5 Stelle, ma che comunque è stato garbatamente informato e invitato. Sì, una cabina di regia molto veloce,
mezzo
che deve cercare di coordinare le varie anime e sensibilità di questa opposizione, che, ripeto, tu giustamente, direttore, la chiami opposizione e non minoranza, perché effettivamente questa opposizione, che io ritengo particolarmente preparata, forte elettoralmente, e che godeva e gode di un consenso che, dicevo, mi limito a metà della città, insomma,
grazie,
deve per forza ragionare, e ovviamente Luigi da solo vale X, Maurizio la stessa cosa, tutti insieme valiamo
molto. Poi incalzare meglio. Allora Bruno, questa cabina di regia che nasce anche per incalzare sotto tutti i punti di vista in maniera costruttiva,
diciamo,
l'amministrazione comunale.
Non è nata prima, perché dobbiamo anche dire, non è che l'amministrazione insomma abbia prodotto molto, diciamo, ecco perché i primi mesi, diciamo,
adesso ci stiamo organizzando
perché
è importante
ecco creare questa sinergia all'interno dell'opposizione, che può essere determinante anche per delle scelte sul futuro della città. Questo è l'obiettivo nostro.
Montefiore, io chiudo con lei, l'invito anche a venire nelle prossime occasioni francamente per parlare dettagliatamente dei risultati anche della tua commissione, e ovviamente soddisfatto per quello che è stato l'esito di queste prime due sedute di commissione e quello che saranno poi le prossime.
Sì, sono molto soddisfatto. Tengo a precisare però che dire che questa amministrazione ha fatto poco in questi primi sei mesi.
Puoi
mi
parlare
sembra...
perché sei consigliere comunale.
No, certo,
rispetto
appunto,
a lui
sì,
che è assessore, quindi magari si deve.
Mi sembra un attimino esagerato, visto tutti i passi compiuti che fino ad ora non si erano mai proprio compiuti.
Loro dicono quindi... vogliamo su alcuni argomenti, no? Vedere.
Sì,
però ecco. Avete le idee chiare su alcune
anche
scelte.
Solo il risolvere la questione stadio non è stato un passaggio da poco.
E non parliamo del cimitero. Benissimo, quella è un'altra puntata poco nel cimitero. Grazie, intanto auguri di buon Natale, di buon anno ai radioascoltatori, e soprattutto auguri perché sono ospiti qua a Galiano, all'assessore Lonoce, a Bruno e a Montefiore,
e
da Gianni
auguri alla consigliera Adriana
Balestra.
Ecco, facciamo gli auguri
alla consigliera Adriana Balestra, che da poco è diventato mamma.
Ecco,
da qualche giorno
è arrivato, in effetti facciamo gli auguri ad Adriana, e da poco è arrivato Vito Maria, che è il più giovane iscritto di Idea, perché ha 3 giorni.
Benissimo.
Ma bene, bisato Mimmo Forleo, che ha anticipato tutti.
Va bene, allora facciamo gli auguri anche a Mimmo Forleo. e quindi gli auguri di buon anno e di buon Natale. No, Bruno.
Gli auguri ai miei amici Forleo per la new entry nelle tessere di Idea.
Benissimo.
Se è rimasta qualche tessera, c'è qualche amico mio pure che vorrebbe farle.
Va bene. Idea, quindi, l'invito quindi a tesserare quanta più gente possibile ad Idea. Io chiudo qui questa puntata di Francamente. Ringrazio gli ospiti intervenuti. Da Gianni Canalire, l'appuntamento al 2019. Grazie e buona serata.
Francamente, il punto sul territorio.